Radio Svaboda e il Dito nell'Occhio Associazione Culturale presentano Il Medioevo in Italia e in Europa, volume 2. L'epoca carolingia, dalla conquista araba della penisola iberica alla morte dell'imperatore Carlo il Grosso. Autore Andrea Babini, leggono Andrea Babini, Alessandra Benfenati, Marzia Giovannini, Michela Di Mieri e Lorena Barducci. Regia e montaggio di Roberto Bolzan e Federico Saggini. Cari amici, benvenuti all'ascolto della 22esima puntata della serie di letture tratte dal volume secondo dell'opera Il Medioevo in Italia e in Europa, dedicato all'epoca carolingia. In questa puntata continuiamo a definire, a descrivere le strutture sociali, le strutture economiche, ma anche le strutture l'impostazione culturale e l'impostazione amministrativa e le strutture politiche e di governo dell'impero carolingio, della struttura di quello che fu il regno franco prima, per poi divenire l'impero carolingio in seguito all'incoronazione di Carlo Magno da parte del Papa a Roma nella notte di Natale dell'anno 800. In particolare in questa puntata ci concentreremo su uno degli aspetti più importanti della politica di Carlo, la riforma della cultura, o meglio l'opera di promozione di un miglioramento del livello culturale nell'ambito dell'impero, soprattutto nell'ambito delle classi intellettuali rappresentate principalmente dal clero, che questo imperatore volle mettere in atto con grande tenacia fino a determinare quella che fu chiamata al tempo la rinascita carolingia, una vera e propria momento di grande sviluppo delle lettere in ambienti ristretti, ovviamente, come ci si deve aspettare parlando di alto medioevo, un'epoca nella quale l'analfabetismo caratterizzava la stragrande maggioranza della popolazione dell'Europa e pochissime erano le persone che sapevano leggere e scrivere. Ma comunque Carlo, nell'ambito di queste pochissime, si adoperò perché fossero comunque di più perché la cultura fosse più rigorosa, più seguisse degli standard, per esempio nella calligrafia, nell'utilizzo di un carattere leggibile in tutto l'impero, ma anche uniformando i testi delle Bibbie, con una doppia valenza: una valenza di natura religiosa e spirituale e una anche motivata dall'interesse a avere quantomeno un tentativo di mettere in piedi un'amministrazione del regno basata sulla parola scritta e quindi più conseguente, più lucida, più precisa. Ma non mi dilungo oltre, questi preamboli non li vogliamo tenere troppo lunghi, c'è la lettura e a questa vi lasciamo salutandovi. La rinascita carolingia, la cultura sotto Carlo Magno. Abbiamo accennato all'importanza che nel progetto politico di Carlo ebbero gli uomini di cultura reclutati anche fuori dal proprio impero, di cui il re si circondò in qualità di consiglieri, come avvenne per l'anglosassone della Northumbria Alcuino o tra i popoli sottomessi nel corso delle guerre per il longobardo Paolo Diacono. Esiste un aneddoto divertente, ma anche illuminante, sullo spirito di questo sovrano pragmatico e al contempo non scevro dalle ingenuità del suo tempo. Carlo, nel corso di un banchetto in compagnia del circolo di intellettuali della sua corte, avendo ascoltato dal lettore che allietava il pasto del nobile consesso alcuni passi di Agostino da Ippona, avrebbe esclamato: «Quali grandi cose farei se potessi avere una dozzina di uomini come Agostino!» A quel punto Alcuino, forse punto nell'orgoglio, avrebbe ripreso il suo sovrano per questa spacconata, ricordandogli che Nostro Signore si era accontentato di averne uno solo come Agostino e lui osava invocarne 12 tutti per sé. Carlo poteva, dopo una serie ininterrotta di vittorie militari, attingere a notevolissime riserve finanziarie, dovute ai ricchi bottini accumulati, e gran parte di quel bottino venne impiegato proprio per dispiegare un vasto programma culturale, architettonico e di edilizia pubblica con finalità non solo culturali, ma anche smaccatamente politiche. Scrive a tal proposito von Fichtenau.
anche se non poteva avere intorno a sé, secondo il suo desiderio, quella dozzina d'uomini simili a Sant'Agostino, tuttavia l'imperatore ebbe in Agilberto il suo Omero, e se non poté disporre di Publio Ovidio Nasone, ebbe almeno a corte un uomo a cui detto il nome di Naso. Quei dotti si addicevano alla corte di un imperatore, come il foro o il laterano, e come questi edifici erano molto costosi e avevano il compito di rappresentare nel modo più visibile la potenza e la maestà del nuovo impero.
L'idea di grandiosità che Carlo perseguì fu tale che, nonostante le sue vaste ricchezze personali e gli immensi proventi dei saccheggi e dei tributi delle sue campagne militari, si vide talvolta costretto a inasprire la pressione fiscale per fare fronte alle faraoniche spese che i suoi progetti architettonici comportavano. Non era prassi prudente ai tempi criticare un monarca, eppure in una fonte del tempo si legge:
il re dispone di ricchi patrimoni, di vasti possessi ereditari, dei pingui introiti della corona. Con questi beni e con quelli che i grandi gli offrono in omaggio, egli dovrebbe costruire i suoi palazzi, non con le lacrime dei poveri.
Per i tempi, i progetti di monumentale edilizia pubblica e di rappresentanza di Carlo furono davvero notevoli. Cosciente dell'importanza di questi aspetti nella politica di un impero, di come facessero parte di un programma di promozione della dignità imperiale presso i sudditi e gli ambasciatori, egli fece uso delle migliori manovalanze e delle più avanzate conoscenze tecniche della sua epoca. Eppure, a detta di Fichtenau, al progetto, calato dall'alto dalla mano pubblica, mancò l'inventiva del gesto spontaneo, individuale e libero dell'artista che immagina l'arte secondo un processo creativo del tutto autonomo. Per esempio, in questi stessi anni Carlo edificò la Cappella Palatina nel suo palazzo di Aquisgrana, ispirandosi chiaramente a modelli di architettura bizantina, forse a San Vitale a Ravenna, ossia modelli imperiali. Tuttavia, forse proprio questo fu il problema, secondo il grande storico austriaco, che scrive:
cosa poteva creare d'originale quella sontuosa arte di Stato, le cui produzioni furono quasi tutte ordinate su commissione?
Con buona pace di Fichtenau, pur non avendo la sua autorità e non volendo osare contraddirlo, ci pare che le architetture della Cappella Palatina siano invece di una bellezza e di una raffinatezza notevoli e dimostrino arte e ingegno. Date le ingenti risorse che furono investite in questo programma di rinnovamento culturale, non sorprende che il proposito di riorganizzare la vita civile dell'impero in un'ottica di rispondenza accurata ai precetti della morale cristiana sia partito da uno sforzo per la rinascita intellettuale anche su piani estremamente elementari di base, specie se osservati con gli occhi di oggi, senza aver cura di contestualizzarli. Si trattava di ricreare le condizioni perché la pratica della lettura e della scrittura fossero nuovamente sufficientemente diffuse, almeno tra coloro che dovevano amministrare il territorio e tra coloro che avevano il compito di guidare le anime dei sudditi del regno. Lo scopo era permettere alle classi dirigenti, ai funzionari e al clero di poter attingere alla tradizione passata, all'eredità culturale intellettuale, cristiana e classica. Stupisce il nostro spirito di uomini moderni scoprire che la prima preoccupazione di queste classi dirigenti fu quella di elaborare una scrittura nuova, semplice e unitaria, condivisa e utilizzata da tutti i copisti del regno. Il lavoro degli amanuensi dei secoli cosiddetti bui avveniva in un ambito di grave frammentazione politica e di marcato isolamento. Rare erano le occasioni di confronto dialettico ed intellettuale tra studiosi di regioni diverse, divisi da distanze quasi impossibili da superare in un mondo con poche strade, per lo più insicure, infestate da briganti, di boschi impenetrabili, senza ponti sui fiumi e ripari sicuri per la notte. In questo contesto si erano sviluppati tantissimi stili di scrittura, che nel tempo si erano sempre più differenziati, rendendo difficile al lettore la comprensione di testi scritti copiati da scrivani provenienti da luoghi lontani. Venne così concepita dagli ambienti intellettuali vicini a Carlo una nuova grafia, chiara, rapida a scriversi e di semplice lettura, che prese il nome di Minuscola Carolina. Oggi la Minuscola Carolina viene considerata il fondamento, la prima pietra posata per il recupero dell'istruzione, della scuola e della cultura in epoca carolingia. Il suo successo fu tale che in poco tempo si affermò ovunque in Occidente, al punto che anche un lettore moderno ne conserva l'eco nei caratteri contemporanei e riesce con relativa facilità a leggere un testo medievale scritto con questa grafia. Una volta riformato lo strumento di base, divenne fondamentale recuperare a livelli di qualità accettabile la grammatica latina, essendo il latino la lingua franca dell'impero e, soprattutto, quella impiegata nelle liturgie per rivolgersi a Dio. All'uomo moderno questo aspetto può far sorridere, ma nel sistema concettuale dell'uomo medievale era invece una questione centrale, perché in gioco c'era l'ideale più alto, la salvezza dell'anima. Anche in questo caso, per riuscire a comprendere fino in fondo quanto la questione fosse sentita, ci viene in aiuto un aneddoto riportato dal medievalista Alessandro Barbero. Egli ci riferisce che una volta Carlo ricevette una lettera scritta da alcuni monaci, i quali, oltre a raccomandarsi a lui, Carlo era notoriamente prodigo di elemosina ai cristiani anche di paesi che non erano parte del suo impero, gli riferivano di ricordarlo sempre nelle loro preghiere. Carlo rispose che era molto contento che i fraticelli pregassero per lui, ma dubitava che le preghiere sarebbero arrivate a Nostro Signore se erano recitate nel latino scadente e gravato di errori come quello della lettera che gli avevano inviato. La rispondenza delle preghiere e delle liturgie alla correttezza formale era per gli uomini dell'Alto Medioevo questione di sostanza da non trascurare. Ne andava del sostegno spirituale e quindi delle fortune anche militari, politiche ed economiche del regno, che non potevano non dipendere dal favore divino. I dotti del circolo culturale di Carlo si adoperarono quindi per ricostruire le regole della grammatica latina, mentre al contempo veniva potenziata l'attività di copiatura di testi antichi dalla tradizione religiosa e classica. Venne raggiunto un livello notevolissimo nella produzione di codici miniati, sia sotto il profilo della qualità grammaticale, sia sotto il profilo squisitamente artistico. Questi codici lasciano stupiti per la bellezza delle loro decorazioni pittoriche, che divennero via via sempre più accurate e raffinate, dando a questi libri il valore di vere e proprie opere d'arte. Seguendo un progetto lucido e determinato, una volta ricreati gli strumenti di base per l'insegnamento elementare, il governo si sforzò di promuoverne la divulgazione anche nelle periferie dell'impero, perché divenisse fattore di cambiamento profondo nella società soggetta alla sovranità di Carlo. Tra il 784 e il 785 venne inviata una lettera a tutti i vescovati e a tutti i monasteri del regno in cui si raccomandava, ossia secondo la mentalità dei tempi si imponeva, al clero di adoperarsi per migliorare il culto divino attraverso la correttezza nel parlare, nel leggere e nello scrivere. Era essenziale che gli ecclesiastici fossero educati e non sbagliassero nella fede e nella forma, ma non solo. La rinascita della scuola e la sua diffusione nel territorio, affidandola alle sole realtà che ne avevano gli strumenti materiali e intellettuali, quelle ecclesiastiche, era finalizzata anche alla creazione di un'amministrazione del regno più evoluta e basata sulla parola scritta, sia come mezzo per trasmettere comunicazioni, sia come strumento per archiviare documenti, leggi e verbali dei tribunali. La preoccupazione del mondo carolingio per la rispondenza esatta della liturgia, per la correttezza della vita religiosa, non si limitava certamente alla semplice qualità del latino, ma investiva tutti gli aspetti formali delle espressioni spirituali, iniziando dalla conformità delle regole monastiche, delle liturgie, dei testi delle preghiere, a un modello univoco, autorevole e riconosciuto. Scrive sempre Fichtenau, che in questo capitolo cruciale ci guida con la sua prosa elegante e la sua lucida analisi.
Il decadimento della Chiesa di Cristo per trascuratezza del sovrano avrebbe significato una perturbazione dell'ordine del mondo, la cancellazione della legge, la rottura dell'armonia provvidenziale cosmica, il trionfo dell'arbitrarietà diabolica e del disordine.
Quindi, come Carlo si preoccupava di mantenere curate e restaurate le antiche chiese e di costruirne di nuove, al contempo riteneva suo dovere mettere ordine nell'espressione scritta e vissuta della legge divina. Dobbiamo a Carlo Magno e agli intellettuali della sua cerchia di palazzo, riuniti in una struttura che venne denominata Scuola Palatina, la codifica dell'insegnamento delle materie e dei metodi di studio che divennero il canone, riconosciuto anche nei secoli successivi del Medioevo, delle arti liberali. In epoca carolingia, soprattutto le scuole di grande prestigio come quella palatina ebbero la funzione di educare e preparare professionalmente e culturalmente gli alti quadri dell'amministrazione imperiale. Scrive a tal proposito il Fichtenau.
Il merito di Carlo fu di aver organizzato e centralizzato anche la produzione intellettuale del suo regno, impedendo che essa si provincializzasse, isolandosi nelle diverse scuole locali. Carlo assicurò agli uomini di cultura e ai loro scolari una comoda base economica che rese possibile il loro lavoro. Distribuendo cariche e benefici, mise gli uomini di cultura in grado di vivere agiatamente, spronò la parte migliore della nobiltà al lavoro, offrendo ad essa la possibilità di un cursus che con maggior rapidità e sicurezza della carriera militare e della politica poteva condurre sino alle più alte cariche dell'impero.
Due note a margine di questa testimonianza del grande storico tedesco. Carlo spronava davvero i giovani scolari della scuola di palazzo con visite a sorpresa durante le lezioni e dure e minacciose reprimende verso gli scolari più svogliati. La seconda considerazione invece riguarda il fatto che gli intellettuali venivano molto ben pagati. Ebbene, Alcuino, giunto nel regno dall'Inghilterra solo con un amico al seguito, alla fine di una vita trascorsa al servizio di Carlo, aveva sotto di sé 20.000 uomini. Il Medioevo, insomma, non fa eccezione rispetto a tutte le altre epoche e gli intellettuali erano sensibili al denaro almeno quanto allo studio e alla conoscenza. Il percorso di studi previsto nelle scuole di epoca carolingia era la fissazione di elaborazioni che risalivano addirittura alla romanità e si articolava in diverse tappe. Fu Alcuino ad organizzare inizialmente le scuole secondo modalità già sperimentate con successo nell'Inghilterra anglosassone presso le scuole di York e di Canterbury. Gli studenti venivano divisi in classi differenziate per argomento e guidate separatamente da singoli professori che si spartivano i corpi studenteschi divisi in base al livello di avanzamento tra il trivium e il quadrivium delle arti liberali. Il trivio potrebbe essere assimilato allo studio delle materie umanistiche ed era formato da grammatica, retorica e dialettica, anche se era quest'ultima la disciplina fondamentale perché considerata propedeutica allo studio della filosofia e dell'indagine scientifica. Il quadrivio faceva riferimento al sapere scientifico e si componeva di aritmetica, musica, geometria e astronomia. Questo percorso di studi, che durante l'epoca carolingia era il solo organizzato e riconosciuto, con l'avvento delle università non esaurì il suo ruolo, ma venne considerato propedeutico e preparatorio alla frequentazione di un corso di approfondimento in un ateneo, una sorta di liceo di base dell'epoca medievale. Lo sforzo unificatore di Carlo non si esaurì neppure con l'istituzione di un sistema scolastico coerente e basato sul medesimo metodo in tutto l'impero. Dopo la calligrafia, la grammatica e l'insegnamento, l'attenzione del grande monarca si rivolse ai testi, in particolare data la fondamentale importanza attribuita alla religione ai testi sacri. Carlo sapeva che il testo fondamentale della cristianità, la Bibbia, nel suo impero non era sufficientemente diffusa e per di più spesso circolava in versioni viziate da errori. Molte parrocchie non possedevano una Bibbia a causa del costo proibitivo dei libri in epoca alto medievale. La carta non era ancora diffusa in Europa e non lo sarebbe stata ancora per secoli. I libri erano copiati a mano su pergamene ottenute trattando, rasando, raschiando e sbiancando costose pelli di pecora. Per produrre una copia completa della Bibbia poteva essere necessario un grande gregge di ovini e una trentina di amanuensi dedicati tutti a quello scopo. Così spesso nelle parrocchie si trovavano solo dei messali con i passi del Vangelo e della Bibbia necessaria a dire messa. Inoltre, mancando un qualche coordinamento nel lavoro di copiatura, con l'utilizzo di fonti definite e certificate, gli errori nei secoli si erano accumulati e circolavano numerose versioni del libro sacro della cristianità viziate da frequenti refusi. Una simile situazione, data la centralità che aveva nella vita dell'epoca la religione, era inaccettabile per Carlo. Una liturgia e delle letture scorrette potevano pregiudicare il favore divino. Così il re decise di porre rimedio a questa incresciosa situazione utilizzando un metodo estremamente moderno. Incaricò due dei principali intellettuali della scuola palatina, l'anglosassone Alcuino di York e il visigoto Teodulfo di Orléans, di redigere due versioni della Bibbia, avvalendosi di due diverse commissioni di esperti, verificando le fonti e confezionando delle Bibbie autorevoli e corrette. Entrambe le commissioni fecero un lavoro eccezionale, producendo due eccellenti versioni del testo biblico, tuttavia alla fine fu quella di Alcuino a prevalere. Il progetto venne portato a termine assegnando ad Alcuino il più grande monastero francese, San Martino di Tours, abitato da circa 300 monaci, la maggior parte dei quali furono destinati al lavoro di copiatura della Bibbia. Carlo si occupò anche di mettere a disposizione i materiali necessari ai copisti, donando ingenti pascoli e vaste greggi di pecore al monastero per produrre la pergamena. Tuttavia, nonostante a questo progetto fossero state destinate notevoli risorse, la produzione di Bibbia a San Martino di Tours non superava le due all'anno e per i tempi era considerato un risultato straordinario. Questo dato è illuminante sullo stato della diffusione della cultura nell'Alto Medioevo. Come commenta Alessandro Barbero, si lavorava per il futuro, per conservare la cultura e un giorno tutte le chiese dell'impero avrebbero avuto una Bibbia e sarebbero state conformi e uguali. Ma la volontà unificatrice in ambito religioso di Carlo non si limitò ai testi sacri. Il re era perfettamente cosciente che anche la liturgia e la vita monastica nel suo impero non erano affatto uniformi e quindi conformi alle regole di una buona religione. I Longobardi non dicevano messa come i Sassoni o come i Franchi e questo in un impero cristiano e unitario non era accettabile, come non era accettabile che i frati vivessero secondo prassi diverse in base al regno in cui si trovavano. Nella visione unificatrice di Carlo, la regola e la liturgia dei popoli cristiani dovevano aderire al dettato della grande capitale religiosa dell'impero, quella del Papa di Roma. Così, a più riprese, egli scrisse al Papa, chiedendo che gli fossero inviati i libri liturgici prima e la regola di San Benedetto poi, nelle versioni originali o comunque le più antiche possibili e riferite ad autorevoli uomini di fede del passato, come ad esempio Gregorio Magno, per farle copiare e poi applicare in tutto l'impero. Eccellenti e numerose furono le personalità degli uomini di cultura che parteciparono alla stagione della Scuola Palatina. Ovviamente Alcuino, intellettuale colto e polivalente della Nortambria, Paolo Diacono, letterato e storico dal Regno dei Longobardi, e De Ginardo, primo biografo di Carlo, proveniente dalla Germania, sono i nomi più noti. Tuttavia, l'elenco è molto lungo e stupisce per la vastità dei campi del sapere coperti e le origini da luoghi differenti e lontani. Teodulfo, teologo dalla Spagna visigota, Adalardo, cugino dell'imperatore e esperto di botanica, Paolino II, eccellente teologo, e ancora Dungal di Bobbio, poeta e astronomo, l'arcivescovo Rabanus Maurus Magnentius, autore di inni religiosi e di opere enciclopediche, il filosofo Candidus Viso, il letterato Moduin, e poi ancora Fridugisus di Tours, Clemente di Irlanda, Pietro da Pisa, Arno da Salisburgo, Anegiso di Fontanelle, Amelario di Metz, Adalberto di Ferrier, Angilberto di Saint-Riquier, Hildebold, Ricbord, Riculfo, Einard, Cadac, l'abate Vala e la principessa Rotrude, una delle figlie di Carlo. La Scuola Palatina, creata per espandere e conservare il sapere, finanziata e sostenuta con convinta generosità dalle risorse dell'imperatore, divenne un efficacissimo strumento per la riscoperta del passato, soprattutto con la copiatura e la conservazione di testi che altrimenti sarebbero andati perduti, ma anche fonte di elaborazione originale e di importanti innovazioni, anche se su questo fronte von Fichtenau avanza pesanti riserve. Ubi maior minor cessat, e quindi lasciamo all'illustre storico austriaco l'ultima parola.
Non dobbiamo però svalutare eccessivamente l'importanza dell'opera dell'Alcuino. Egli diede alla sua età ciò che poteva chiedergli, e lo diede in una misura tale quale egli soltanto, forse, poteva elargire. Tramandò l'insegnamento del passato, conservò la memoria dell'antica cultura. Se la sua non fu opera di elaborazione originale, la ragione deve essere cercata nel fatto che in quell'esigenza fu negata ai suoi coevi. Qui giova ripetere che, pur mettendo in luce questi aspetti negativi, non ci sentiamo per questo investiti dell'autorità di giudici nei confronti dei paladini dell'impero. Il loro contributo alla storia della civiltà, la conservazione e la divulgazione di un patrimonio culturale è stato grandioso. A distanza di più di un millennio ci obbliga ancora oggi alla gratitudine, ma non possiamo annoverare questi uomini tra i grandi del regno dello spirito. Ne mutano questa conclusione i tardi tentativi d'apologia che si traggono fin nella letteratura dei nostri giorni.
Termina qui il nostro paragrafo dedicato alla cultura carolingia, alla rinascita carolingia. Ci salutiamo anticipando il tema della prossima puntata, della 23ª puntata, che sarà un altro tema fondamentale, cioè cercheremo di descrivere gli andamenti dell'economia e le strutture dell'economia in epoca carolingia. L'epoca carolingia sotto il profilo economico è un dilemma per gli storici. Secondo alcuni storici fu un'epoca di sostanziale stasi, secondo altri invece essa determinò un aumento della produzione, fu un'epoca quindi di crescita, anche non indifferente, della ricchezza prodotta in Europa. È molto probabile che questa seconda versione sia quella più corretta. Certamente l'epoca carolingia fu un'epoca di cambiamento. Venne introdotto un sistema di produzione agricolo più complesso, articolato, basato su grandi aziende composite, dove si combinava la grande proprietà con la piccola proprietà, e con l'utilizzo del lavoro servile, con l'utilizzo di lavoro non servile, ma prestazioni d'opera in cambio dell'affitto della terra, un sistema che viene definito curtense perché ruota attorno alla curtes, cioè a una struttura centralizzata di gestione dei territori circostanti. Comunque vi salutiamo, perché di tutto questo parleremo la prossima volta, ovviamente, quindi inutile dilungarsi, vi salutiamo ringraziandovi sempre per la vostra attenzione.